Allora, in Atti 15 abbiamo visto che c'era questo discorso della circoncisione, quindi la comunità di Antiochia ha mandato Paolo e Barnaba per la questione della circoncisione. Voi sapete che hanno risposto benissimo che siamo salvati solo per la grazia e non per opere sulla nostra carne. Però qui abbiamo visto mercoledì scorso, in capitolo 16, Paolo in versetto 3, per un po' ricordarci, Paolo ha preso Timoteo e l'ha fatto circoncidere. Appena dopo che ha ricevuto questa lettera dicendo ai gentili non dovete circoncidervi, e mercoledì scorso abbiamo visto che Timoteo non ha fatto in obbedienza alla legge o per essere salvati, ma lui ha fatto per l'amore verso i ebrei, in modo che lui poteva evangelizzarli, come lui era metà giudei dalla parte di sua mamma. E quindi in versetto 4, quindi dopo aver circonciso Timoteo, e come essi attraversarono le città, ordinavano loro di osservare le decisioni prese dai apostoli e dagli anziani a Gerusalemme. Quindi ha fatto circoncidere Timoteo, ma poi è andato e ha visitato tutte le chiese dicendo: voi non dovete farvi circoncidere, perché Timoteo ha fatto per l'amore, non ha fatto per essere salvato. E abbiamo anche letto in Galati 5 che la fede opera mediante l'amore, e abbiamo parlato anche come anche noi tante cose noi non lo facciamo non perché non possiamo farlo, ma per non far inciampare i nostri fratelli. Abbiamo parlato anche del fatto di bere alcol, eccetera. E quindi Paolo, Sila, Timoteo cominciano questo secondo viaggio missionario insieme. Versetto 6: mentre attraversavano la Frigia e la regione della Galazia, furono impediti dallo Spirito Santo di annunciare la parola in Asia. Giunto ai confini di Misia, essi tentavano di andare in Bitinia, ma lo Spirito non lo permise loro. Così, attraversato la Misia, discesero a Troas. Versetto 9: durante la notte apparve a Paolo una visione. Gli stava davanti un uomo macedone che lo supplicava e diceva: passa in Macedonia e soccorreci. E quindi potrebbe anche sembrare un po' strano, ma come lo Spirito Santo li ha impedito? Noi da questi versetti non sappiamo in quale modo lo Spirito Santo li ha impedito di andare in questa zona di Asia. Potevo essere, noi non sappiamo, quindi è inutile che io suppongo. Potrebbe essere che lo Spirito Santo ha parlato a Paolo, così come lo Spirito parla a noi con quella voce nel nostro cuore. O potrebbe essere che loro provavano di andare, ma tutte le strade venivano bloccate, cioè non era possibile. Voi sapete, anche noi vogliamo cominciare un studio biblico a Padova, e io già ho tentato alcuni anni fa con Tiziano, alcuni altri, andavamo giù una volta alla settimana a Padova a fare una riunione, però alla fine è finito per vari motivi, non era una cosa. E anche adesso stiamo pregando per andare a Padova, ma non riusciamo a trovare un posto per fare lo studio biblico, perché tutti quelli che anche vengono qui nella comunità da Padova vivono nella situazione, vivono con i non credenti, e quindi e questi non credenti sono padroni di casa e non vogliono un studio biblico nella loro casa, quindi non abbiamo un luogo per farlo. Adesso che viene un bel tempo, non so, forse andremo alla Prata della Valle domenico pomeriggio, che non sarebbe una brutta idea di andare lì a evangelizzare con tutti i giovani e gente che c'è in giro, vediamo. Però anche noi stiamo cercando, ma non ci è permesso, e quindi noi non vogliamo, anche io e Mark siamo d'accordo in questo, noi non vogliamo buttare giù le porte, noi vogliamo che il Signore apra le porte. Perché quando il Signore apre le porte, nessuno le può chiudere. E quindi loro Io credo che vediamo in versetto 9 il motivo per cui loro non potevano andare in Asia, perché era la volontà di Dio che loro andavano prima in Macedonia. Dopo Paolo è andato in Asia e ha predicato il Vangelo, più avanti nella sua vita. Ma in questo tempo era il tempo di andare in Macedonia. Questa visione, questo uomo che parlava, supplicava Paolo in questo sogno, e diceva: vieni, vieni a aiutarci, vieni a soccorrerci, e ovviamente con la parola di Dio, col Vangelo. Anche a me una volta mi è capitato questo. Quando ero missionario in India e i miei tempi stavano finendo là, la Russia era ancora sotto il comunismo nel 90, era proprio l'anno prima che è caduto il muro di Berlino, tutta la liberalizzazione eccetera, e una notte ho fatto un sogno, e in questo sogno c'era un uomo dalla Russia che mi supplicava e diceva: tu devi venire in Russia e predicare il Vangelo. E io non sono andato perché era comunista, e ho detto: ma come vado in Russia? Forse devo andare, non lo so, o forse andrò un giorno, non lo so neanche quello. Però mi è rimasto sempre: ma forse ho sbagliato di venire in Italia. E quindi lo Spirito Santo voleva che Paolo andava in quel tempo in Macedonia, che era nella Grecia, per predicare la parola di Dio. E quindi vediamo che Dio, abbiamo già visto che Giacomo è stato ucciso e Pietro è stato risparmiato. Perché? La Chiesa ha pregato per tutti e due quando erano in carcere. Giacomo era un martire, invece Pietro è stato liberato. Il Signore un giorno ci racconterà perché. E quindi è molto importante anche che noi capiamo come possiamo essere e conoscere la guida dello Spirito Santo. È una buona domanda, giusto? Quanti di voi avete mai chiesto questo? Solo io e Mario e Angela e Carlo. Quanto abbiamo chiesto la guida dello Spirito Santo per la nostra vita? Tutti, no? Vogliamo essere guidati dal Signore nella nostra decisione? Devo sposarmi con Tiziano? No, perché è già sposato. O devo prendere questo lavoro, devo spostarmi in Russia. Tante decisioni che ci troviamo avanti. Non credo che al Signore importa se tu mangi i Coco Puffs o i Frosty Flakes, Corn Flakes. Ci sono gente che... Voi ridete, ma io ho sentito una sorella in America che mi ha detto che lo Spirito Santo le ha detto di comprare un detersivo. E io ho detto: ma non lo so, questo non credo proprio sia importante tanto il Signore quale detersivo usi per la tua via. Comunque, il Signore sa. Però per le cose importanti, noi dobbiamo sapere che siamo guidati da Dio. Anche prima di comprare la casa, io ho pregato tantissimo perché era un grande impegno, era un grande passo. E io ho detto: Signore, io non voglio fare questa cosa se non è la tua volontà. Io rimango a Montebelluna in affitto per tutta la mia vita. Infatti per anni noi abbiamo cercato una casa perché i genitori di Silvana ci avevano dato i soldi per la capara. E per 2 o 3 anni siamo andati in agenzie. Abbiamo visto tante case e poi non abbiamo concluso niente. Alla fine io e Silvana, tutti e due, abbiamo detto, abbiamo anche pregato: Signore, se tu vuoi che noi prendiamo una casa, tu devi farlo venire da noi, questa casa. E dopo pochi mesi ci ha chiamato un agente immobiliare di qui. Abbiamo visto 2 anni prima. Lei ci ha portato a vedere alcune case e poi non abbiamo sentito per 2 anni da questa donna. Dopo 2 anni lei ci chiama così e dice: sai, c'è una casa, voi cercavate una casa un po' grande con un po' di giardino, un po' vecchiotto per sistemare, e c'è uno a Cagano. E poi la banca miracolosamente ha accettato di darmi un prestito e tutto il resto. Comunque, come Come possiamo noi conoscere la volontà di Dio per la nostra vita? È una buona domanda, giusto? Allora, il modo numero uno è la parola di Dio. Paolo in Romani dice che voi potete conoscere la perfetta, la buona e accettevole volontà di Dio. Siate rinnovati nella vostra mente che potete conoscere la perfetta, buona e accettevole volontà di Dio. E quindi la parola di Dio chiaramente ci guida nelle cose morali, ci dà una direzione in tante cose. Per esempio il fatto che non dobbiamo sposarci con un non credente. È chiaro dalla parola di Dio questo. E io dico a tutte le persone, se tu ti sposi con un non credente, dopo piangerai. È accaduto sempre così, ho visto dei fratelli e sorelle che non hanno preso il mio consiglio e dopo si sono trovati male, dopo hanno pianto e ho detto, tu avevi ragione, perché mio marito, mia moglie non mi ostacolano, qua e là, eccetera, eccetera. Quindi dalla parola di Dio abbiamo tante direzioni per la nostra vita. Abbiamo chiaramente la volontà di Dio per la nostra vita, però certamente non abbiamo la direzione dalla parola di Dio se dobbiamo comprare una casa o no, giusto? O se dobbiamo sposarci con Sonia o con Paolo. E io credo che il Signore anche queste cose vuole darci la sua indicazione. Nel libro di Atti noi vediamo che gli apostoli erano guidati dalle scritture del Vecchio Testamento, ma anche loro tante volte erano guidati da visione, da profezie. E noi crediamo in queste cose, doni soprannaturali che Dio dà a noi e altre persone per darci una chiara indicazione. Però io credo fermamente che una parola profetica, numero uno, deve essere conforme alla parola di Dio. Se tu ricevi una profezia, una visione, un sogno che contraddice quella che è scritta nella parola di Dio, non è da Dio. Non è da Dio. Anche in America ho sentito una donna che ci ha raccontato che lei ha avuto questa visione, lei era sposata con un uomo, un fratello, lei ha avuto questa visione e ha visto un bambino e questo bambino diceva a lei, io sono il figlio nato da quest'altro uomo che non era suo marito. E quindi lei ha detto, io ho capito così che io devo divorziare mio marito e devo sposarmi con quello. E lei l'ha fatto. E io e l'altro fratello, noi abbiamo detto, tu sei pazza. Tu sei pazza. Dio odia il divorzio. Come puoi divorziare la tua moglie e il tuo marito e andare con un altro? Quindi una visione e una profezia non puoi mai contraddire la parola di Dio, altrimenti il nostro Dio è schizofrenico. Anche parlavo con un pastore l'altro giorno di una coppia che sta entrando nella sua comunità e questa coppia meno di un anno fa aveva lasciato già un'altra chiesa per andare in un'altra chiesa dicendo che Dio li ha chiamato lì per sostenere questo altro pastore e adesso di nuovo stavano cambiando e andando nella chiesa di questo altro fratello. Mi seguite in questa storia? E io ho detto, fratello, stai molto attento, perché loro avevano lasciato la prima, numero uno, chiesa, dicendo che Dio li ha portato nella seconda chiesa per sostenere l'anziano lì, e adesso, meno di un anno, già Dio ha cambiato idea. E io ho detto, qualcosa non quadra in questo. E quindi i doni soprannaturali non contraddicono mai la parola di Dio, è importantissimo questo. Ho visto tanti fratelli naufragare la loro fede proprio perché hanno seguito parole di uomini. Magari io dico a Paolo, tu devi vendere la sua casa e andare in Argentina. Magari lui lo fa e dopo ha in fallimento la sua vita. Ah, ma il Signore mi ha detto, no, credi ha detto. Non il Signore. Quindi i doni vanno sempre in sintonia con la parola di Dio. La parola di Dio è il numero uno modo che noi sappiamo la volontà e la guida dello Spirito Santo. Anche qui con l'Apostolo Paolo, dal Vangelo di Matteo, non dovete andare lì, 28:19, Gesù ha dato un mandato ai apostoli e tutti i credenti, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura, giusto? Quindi loro avevano già un mandato generale, un'indicazione generale. Anche noi abbiamo un'indicazione generale, anche noi siamo chiamati di predicare il Vangelo a ogni creatura. Però se facciamo un'evangelizzazione la prossima settimana, se dobbiamo farlo a Montebelluna, o a Bassano, o a Feltre, questo dobbiamo pregare e dire, Signore, guidaci, come vuoi te. E io credo che se noi pregheremo, Lui ci guiderà. E vogliamo vedere alcuni versetti nel Salmo 37. Salmo 37, versetto 3 fino 5. Confida nell'Eterno e fai il bene, abita il paese e coltiva la fedeltà. Prendi il tuo diletto nell'Eterno ed Egli ti darà il desiderio del tuo cuore. Tanti interpretano questo versetto che io prenderò il mio diletto nel Signore e Lui mi darà il cioccolatino, a quello che io voglio. Lui mi darà, perché il desiderio del mio cuore è di avere una fattoria di 50.000 ettari, un Mercedes-Benz, per dire. Ma io lo interpreto nel modo alla rovescia. Se noi prendiamo il nostro diletto nell'Eterno, Lui ci darà i Suoi desideri. Lui ci darà i Suoi desideri al nostro cuore. E poi ci darà anche quello che Lui ha messo dentro di noi. Perché tanta gente desiderano tante cose e non credo che è la volontà di Dio. Ma se noi prendiamo il nostro diletto nell'Eterno, in poche parole, se noi amiamo il Signore, se noi stiamo cercando di camminare nelle Sue vie, non che siamo perfetti, perché nessuno di noi è perfetto. Amen. Ma se noi con tutta sincerità stiamo cercando di servire il Signore, di seguire le Sue vie, Lui metterà i Suoi desideri nel nostro cuore. Lui ci guiderà nelle nostre cose. E più avanti, sempre in questo Salmo, leggiamo il versetto 5, scusate. Rimetti la tua sorte nell'Eterno, confida in Lui ed Egli opererà. Poi versetto 23, i passi dell'uomo sono guidati dall'Eterno. Quando egli gradisce le sue vie. Nella Bibbia inglese è scritto i passi dell'uomo giusto sono guidati dall'Eterno, perché certamente i passi dell'uomo malvagio non sono guidati da Dio, perché fa malvagità. E anche in questo vediamo che se noi, come ho detto prima, se noi stiamo cercando di fare la volontà di Dio, noi amiamo il Signore e vogliamo fare la Sua volontà, qui abbiamo la promessa che Lui guiderà i nostri passi. Lui ci guiderà. Io anche tante volte, magari perché spesso sì, vado in giro, vado nelle colle qui a pregare, perché mi piace passeggiare nel bosco a pregare. E tante volte io decido, ma oggi vado sopra Valdo Bianner, oggi vado, non so, su Monte Grappa per dire. E ho visto tante volte che il Signore mio, perché poi incontro qualcuno e gli parlo del Signore. E anche con Tiziano, l'altro giorno abbiamo conosciuto questo ragazzo. Il nostro desiderio era solo di andare a pregare, non è che cercavamo di andare a evangelizzare. Ma il Signore ci ha guidato là, perché noi dovevamo incontrare questa persona. E tante volte ho visto questo. Incontro la gente nel bosco e gli parlo del Signore e loro dicono, ma come, questo va in giro? Una volta un vecchio sopra Belluno, vicino dove è caduta l'acqua da una cosa. Sì, sopra là. Payont. Era là in quelle zone lì, in montagna alto. E c'era un uomo vecchio lì che spaccava la legna, ma in alta montagna.
E lui mi guardò, oh, questo che gira in montagna con la Bibbia, che va in cerca di boscaioli per evangelizzare.
Ma dobbiamo confidare che se noi, come ho detto, amiamo il Signore e cerchiamo la sua volontà, lui ci guiderà, lui ha i nostri passi e lui ci parlerà. Se noi cerchiamo la sua volontà, lui ci fa capire se dobbiamo sposarci con quella persona, se dobbiamo comprare quella cosa, se dobbiamo andare a lavorare in quel posto, o metterà blocchi delle stop, i stop di Dio, o le deviazioni. Io so che quando Dio non vuole che io faccia una cosa, lui mette sempre 3 o 4 deviazioni prima. Dopo 3 o 4 volte che io scavalco le deviazioni di Dio, il Signore dice, va bene, come i figli di Israele, se volete le quaglie, mangiatele pure, ma poi marceranno nella tua bocca. A me è capitato sempre così, quando io scavalco le deviazioni di Dio, mi va sempre male. Invece è buono che noi capiamo, ma questa cosa non va, forse Dio non vuole che io faccia questa cosa, perché ogni passo, anche nelle cose del Signore, c'è la resistenza di Satana, però la resistenza di Satana è limitata. Se noi perseveremo, il Signore ci fa oltrepassare la sua resistenza, ma la resistenza di Dio è una cosa che non puoi superare, perché Dio insiste, no Craig? No, non deve fare questo. Anche nel locale, quando Marco raccontava la storia di Old Bridge, quando l'hai raccontato? Ieri? Ah, ieri allo studio dei giovani Marco ha raccontato il fatto nella loro chiesa in Old Bridge, come c'era questo locale per Lloyd, il pastore suo, sembrava perfetto, poi non sono riusciti a prenderlo. Lloyd era anche tipo irritato col Signore, ha detto, ma come Signore, quello è perfetto? Quindi hanno perso questo locale, e dopo 6 mesi hanno preso uno 3 volte più grande. E dopo qualche anno lui ha visto che quel primo locale sarebbe stato già in un anno troppo piccolo per loro, e avendo comprato sarebbe stato un grave errore per la chiesa, perché compra un posto e poi deve rivenderlo, avrebbe perso un sacco di soldi la chiesa, e quindi era un grave errore. Dopo lui ha visto che era il Signore che ci bloccava in questo, e io mi irritavo anche con Dio. E anche nella nostra chiesa ho visto questo. L'altro giorno io e Paolo abbiamo visto centinaia, e non sto esagerando, centinaia di posti. E l'altro giorno passavo un locale che noi avevamo quasi in mano, qui in centro di Montebelluna, e io guardavo questo locale e ho detto, ma se noi eravamo lì dentro, e stavamo pensando anche di comprarla, perché il padrone era anche disposto a vendere. E l'altro giorno passavo e ho detto, ma se noi avessimo comprato quel locale, sarebbe stato un disastro, sarebbe già troppo piccolo per noi. E tanti altri posti. Invece adesso Mario ha visto, e il posto è enorme, come un campo di calcio, quello che prenderemo. E ho bisogno di aiuto, fratelli. E quindi anche noi per tanto tempo, ma come Signore, noi siamo i tuoi figlioli, ma come Signore, il comune ci caccia in mezzo al parco, anche lì eravamo, ma come Signore, noi siamo figlioli del re dei re, e questo misero comune di Montebello ci caccia fuori. Però c'era Silvana, che era un artista nel parco, mi sembra o la prima o la seconda domenica, che noi eravamo lì a lodare il Signore sotto gli alberi, e lei era uno dei artisti lì, che poi abbiamo anche parlato con lui. Noi non sappiamo la vita del Signore, tante volte noi pensiamo che è una cosa brutta, ma poi il Signore dice no, questo è tutto il mio piano, tu vedrai. E speriamo che un nuovo locale anche fra qualche anno sarà anche troppo piccolo. Allora, torniamo nel libro di Atti 16, Io dovevo arrivare alla fine di questo capitolo questa sera, ma mi sa che non so. Versetto 10. Dopo che avevi visto la visione, cercammo subito di passare in Macedonia, persuasi che il Signore ci aveva chiamati per annunziare loro il Vangelo. Qualcuno ha notato qualcosa in versetto 10 che cambia da tutto il resto di atti che abbiamo già letto? Adesso vi dico, io ho letto in un commentario, quindi non è che io sono un grande. Qui Luca, che ha scritto il libro di Atti, parla in prima persona. Quindi Luca, il dottore, che ha scritto il Vangelo di Luca, il libro di Atti è la seconda parte del Vangelo di Luca. Si vede che lui anche era unito a Paolo nel loro gruppo, perché prima di questo lui parlava di terza persona. Loro facevano questo, loro facevano quello, lui non c'era. Invece in versetto 10 dice noi, e poi per tutto il resto del libro di Atti, quando racconta le cose di Paolo, c'è Luca che parla in prima persona, che lui era testimone oculare di quello che accadeva. Versetto 11. Perciò salpando da Troas ci dirigeremo a Samotracia e il giorno seguente a Neapolis e di là a Filippi, che è la prima città di quelle parti della Macedonia, è una colonia romana, e restammo in quella città diversi giorni. Il giorno di sabato andammo fuori città lungo il fiume, dove era il luogo ordinario della preghiera, e postoci a sedere parlavamo alle donne che erano là radunate. E una donna di nome Lidia, commerciante di porpora della città di Tiatira, che adorava Dio, stava ad ascoltare, e il Signore aprì il suo cuore per dare ascolto alle cose dette da Paolo. Dopo essere stata battezzata con la sua famiglia, ci pregò dicendo: se mi avete giudicato fedele al Signore, entrate e rimanete in casa mia. E ci costrisse ad accettare. Sembra, forse lei era siciliano o napoletano. Mangia, fratello, sei magro. Non si sa, ma sono così, fratello Giù. Mi ricordo quando eravamo nella tenda, specialmente in Sicilia. In diverse città, quando noi dopo una campagna evangelistica di un mese, due mesi, dovevamo andare via da quella città, caricavamo tutti i camion, immaginate una piccola città tutto impaccato, e partivamo di solito verso mezzanotte, tutto il giorno a lavorare, impaccare, e poi verso mezzanotte partivamo per un viaggio che durava tutta la notte. Anche a mezzanotte, anche a luna ci aspettavano, e quando noi passavamo con i mezzi loro erano lì con le fazzolettine a salutarci, come Paolo, come apostoli, come questa donna ha detto: voi dovete venire a casa mia, dovete evangelizzare tutti. E questo amore, questa passione per il Signore, una cosa bellissima. Versetto 16. Ora, mentre andavamo al luogo della preghiera, ci viene incontro un giovane schiava che aveva un spirito di divinazione e che, facendo indovina, procurava molto guadagno al suo padrone. Costei, messasi a seguire Paolo e noi, gridava dicendo: questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza. Non è strano questo? Il diavolo proclamava il Vangelo. Anche Gesù nei Vangeli vediamo che i demoni: tu sei il figlio di Dio. Tante volte i demoni sono più franchi di noi nel predicare il Vangelo, fratelli. Versetto 18, ed essi fece questo per molti giorni, ma Paolo, infastidito, si voltò e disse allo Spirito, io ti comando nel nome di Gesù Cristo di uscire da lei. E lo Spirito uscì in quell'istante. Ora il padrone di lei, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila e li trascinarono sulla piazza del mercato davanti ai magistrati. E presentateli ai pretori, dissero, questi uomini che sono giudei turbano la nostra città e predicano usanze che a noi, che siamo romani, non è lecito di accettare o di osservare. Allora la folla insorse tutti insieme contro di loro e i pretori, strappato loro le vesti, comandarono che fossero frustrati. E dopo averli battuti con molti colpi, li gettarono in prigione, comandando al carcerieri di tenerli al sicuro. E quindi, che benedizione, questi turbano la nostra città con il Vangelo. Gloria a Dio. Anche noi, qualche anno fa, che il comune era come un nido di vespe, dava qualcuno molto fastidio che noi eravamo lì vicino al Parco Manina a predicare la parola. E quindi ci hanno cacciato fuori. Ma non siamo andati fuori, siamo andati solo nel parco. E poi Silvana ha conosciuto la Chiesa, ha conosciuto il Signore. Ma dà fastidio il Vangelo, anche se è un Vangelo dell'amore, un Vangelo della pace. Non è una cosa brutta, è una cosa bellissima. Eppure ci saranno sempre che diranno, queste persone turbano, ci turbano, perché noi vogliamo vivere in peccato, noi vogliamo vivere nei imbrogli, nelle nostre menzogne, nella malvagità, e ci turbano, la loro luce ci turba, e ci saranno sempre. E purtroppo penso che diventerà sempre peggio, fratelli, sempre. Il mondo diventerà sempre più malvagio, ma come è scritto in Daniele, quelli che conoscono loro Dio faranno i segni. Quando Daniele sta profetizzando degli ultimi tempi, e io credo che anche noi, se siamo la generazione che vedremo il ritorno del Signore, vedremo anche delle cose meravigliose. Noi vedremo delle cose come nel libro di Atti. Perché se, io penso che se dobbiamo vivere in tempi malvagi, allora dobbiamo anche vedere che lo Spirito Santo innalza un standard contro la malvagità. E anche se viviamo in tempi malvagi, penso che vedremo la gloria di Dio, vedremo che il Signore farà tante grandi cose. Amen. Allora, abbiamo visto in Atti 16 la chiamata di Paolo di andare in Macedonia, come a volte il Signore guida in un certo modo e a volte un altro. E abbiamo visto già mercoledì scorso questa storia di questa donna posseduta, ma vogliamo rileggerlo in modo... vogliamo leggerli di nuovo per rinfrescare la nostra mente. Versetto 16. Ora mentre andavamo al luogo della preghiera ci viene incontro una giovane schiava che aveva un spirito di divinazione e che facendo indovina procurava molto guadagno ai suoi padroni. Costei, messassi a seguire Paolo e noi, gridava dicendo, questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunciano la via della salvezza. Ed essi fece questo per molti giorni, ma Paolo, infastidito, si voltò e disse allo Spirito, io ti comando nel nome di Gesù Cristo di uscire da lei. E lo Spirito uscì in quell'istante. Ora i padroni di lei, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila e li trascinò a piazza del mercato davanti ai magistrati. E presentateli ai pretori, dissero, questi uomini che sono giudei turbano la nostra città. Una cosa che voglio farvi notare, qualcuno che magari guardava Paolo da fuori, potevo vedere magari questa donna posseduta, questi maghi che seguivano Paolo, potevano dire forse erano con Paolo, no? E voglio toccare minimamente questo soggetto, che anche nella chiesa tante volte noi magari giudichiamo: ah, ho visto Gianni con quel fratello e quel fratello è un pazzo, o no? E quindi forse anche Gianni è un pazzo, giusto? Abbiamo mai fatto così? E io ho letto una volta un libro di un fratello che lui, una parte del libro era molto buono, questo libro è intitolato Risveglio Contraffatto, e parla di Benny Hinn e di alcuni di questi altri che la maggior parte di voi non li conoscete neanche. Comunque sono questi falsi profeti che girano l'America. E lui cercava di si portava fuori anche delle false dottrine che avevano questi uomini, però purtroppo lui ha cercato anche di come si può dire in italiano, discreditare tutto il movimento pentecostale e le sue motivazioni, perché le chiese pentecostali sono partite con il risveglio di Azusa Street. Qualcuno l'ha mai sentito questo risveglio di Azusa Street? Comunque c'era prima un risveglio in Galles, in Inghilterra, intorno al 1904. Questo risveglio si è sparso in America, in California, e verso 1907 c'era un risveglio anche a Los Angeles, e molti di questi credenti hanno ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, parlavano in lingue, altri doni, eccetera eccetera. E questo uomo che ha scritto questo libro ha cercato di screditare questo risveglio dicendo che c'erano anche in mezzo a tutto questo risveglio e riunione, c'erano anche dei ciarlatani, c'erano anche dei maghi, eccetera eccetera. E per me ha fatto un grande sbaglio, perché io credo che era un vero, genuino movimento dello Spirito Santo, che ancora oggi si vedono i frutti. La Chiesa Pentecostale è come un fuoco che è sparso in tutto il mondo, di cui anche Calvary Chapel è un frutto di questo, perché Chuck Smith era un ministro nella denominazione Four Square Church, che in italiano sarebbe la Chiesa dei Quattro Angoli. Comunque è una denominazione pentecostale come l'Assemblea di Dio. E quindi anche il nostro movimento trova le sue radici in questo. E comunque, un piccolo cosa che non dobbiamo giudicare ogni persona al merito loro, giusto? Sulla loro dottrina e quello che loro insegnano. E non dire che, ma guarda, ho visto Gianni con Craig e Craig è fuori di testa, quindi... Perché loro potevano anche dire di Paolo. Who guarda Paolo? Anche Chuck Smith, quando lui è scoppiato questo risveglio negli anni 70, c'era questa televisione evangelica, almeno sembrava, in California, la TBN, che adesso è a Milano e Torino. Qualcuno ha mai visto TBN? Nessuno, quindi voi non potete comprendere. Comunque negli anni 70 anche Chuck Smith aveva un programma su questa televisione, e lui insegnava la Bibbia come lo facciamo noi, versetto per versetto, attraverso un libro, facevo studi biblici, era meraviglioso. E il Signore ha usato quello tantissimo. Poi lui, attraverso gli anni, ha visto che la TBN andava proprio fuori di brutto, e quindi lui ha scelto di non andare là, di non più trasmettere le sue riunioni su questa rete televisiva. Ma qualcuno potrebbe dire: ah, ma Chuck Smith era anche con quelli, e cercare di screditarlo. Comunque hanno preso Paolo e Sila, hanno trascinato in piazza, volevano ammazzarli, hanno liberato una donna che era posseduta, e loro, la risposta era che lei turba la nostra città. Ha liberato qualcuno di Satana, e questo turbava i demoni. Anche noi turbavamo la città di Montebellone nella Barchessa, e vogliamo turbarli ancora di più. Anche quando noi andavamo nelle piazze, hanno chiamato i carabinieri per arrestarci. E perché turbavamo la città, turbavamo i demoni di Montebelluna. E io sono andato a parlare con il sindaco e con l'assessore, la signora Mercatelli. E lei ha detto: signor Quam, qui non è Londra, non è New York, che qui fanno mimo, fanno pupazzi, fanno canti in mezzo alla strada. E quindi la nostra città non è abituata a questa cosa, siamo un po' provinciale. E io ho detto: mi dispiace, ma dovete cominciare a abituarvi. Perché se lei piace o no, la legge italiana ci garantisce questo diritto. E ho detto a lei, al sindaco: se voi cercate di bloccarci un'altra volta, vi denunceremo per aver ostacolato i nostri diritti costituzionali. E quindi si sono messi a cuccia dopo questo. Che ho sentito che il sindaco in ospedale, preghiamo per lui che si converte. E quindi la folla era contro Paolo e Sila, versetto 21, e predicano, queste erano le accuse contro di loro, e predicano usanze che a noi, che siamo romani, non è lecito di accettare o di osservare. E perché la legge romana era pagano, era blasfema, e quindi quello che loro predicavano era contro tutto quello. Allora la folla insorse tutta insieme contro di loro, e i pretori, strappate loro le veste, comandarono che fossero frustati. E dopo averli battuti con molti colpi, li gettarono in prigione, comandando al carciere di tenerli al sicuro. Questi, ricevuto un tale ordine, li gettò nella parte più interna della prigione e fissò i loro piedi ai ceppi. Quindi la nostra povera squadra, nella Bibbia King James, qui è un po' diverso, è scritto che prima li picchiavano con bastoni lunghi di legno, circa un metro e mezzo lungo. Quindi immaginate un bastone di legno, come la manica di un scopo, un po' più grande. Prima picchiavo a dorso nudo, e poi con le fruste, che Mark ha descritto anche domenica, qualcuno si ricorda come erano fatte le fruste romane? Erano trecce con vetro e metallo dentro. Quindi era come essere carezzato di una motosega, queste cose. E quindi picchiati con bastoni, frustrati finché la carne era macinata, e poi buttati nel più interna parte della prigione, quindi la parte più puzzolente, più buio, più umido. E non solo questo, non potevano neanche camminare nelle celle, erano legati lì sul muro. Voi avete visto i ceppi che usavano una volta, le catene che attaccavano i muri erano legati lì. Now, io voglio farvi una domanda: se tu ti trovavi in questa situazione, quale sarebbe il tuo atteggiamento? Gloria a Dio, saresti allegro? Oh Signore, che è successo? Ma noi fratelli, per molto meno di questo, ma molto di meno di questo, tante volte stiamo lì: ma Signore, dove sei? Signore, mi hai abbandonato. Forse non era la volontà di Dio che andavamo in questa città, anche se loro sapevano chiaramente Dio li aveva chiamato così. Tante volte noi per molto poco ci mettiamo a brontolare, a lagnare, povero me. Ma Paolo e Sila, voi sapete, penso che sapete che cosa hanno fatto. Versetto 25, verso la mezzanotte Paolo e Sila pregavano e cantavano inni a Dio, e i prigionieri li udivano. Quindi tutti un bruciore di sole in agosto, c'è carne macinata, c'è addosso, sei legato lì, ti hanno picchiato, quindi la testa, tutto il corpo pieno di lividi, di come si chiamano, quello che fa George sempre, dottore, Bernacoli, Trinity Bernacoli. Dovrei saperlo che per mio figlio una volta al mese c'è un Bernacolo. E hanno cominciato a lodare Dio. Come anche Pietro e Giovanni in Atti 5, quando loro sono stati picchiati, abbiamo visto che cosa hanno fatto. Hanno lamentato la Chiesa. Hanno adorato Dio perché erano scelti degni di soffrire per il nome del Signore. Noi magari uno ci tira una bestemmia in fabbrica, ci dice qualche parola storto e subito... Anch'io, confesso. Ma non ci mettiamo a lodare Dio. Invece Paolo e Sila erano uomini di fede. Prima cosa erano contenti, noi siamo stati scelti degni di soffrire per te, Signore. È un onore. Quindi se tu sei in fabbrica o dovunque lavori in ospedale e la gente ti perseguitano e ti parlano male, Dio ti sta onorando. Dio sta dicendo, tu sei degno di soffrire per il mio nome. Se tu sei scansa fatica e sei solo una persona di Dio, quello sei matto. Allora, gloria a Dio. Tu sei degno di soffrire per il Signore. E Paolo e Sila erano uomini di fede. E poi, versetto 26, vediamo quello che accade. Improvvisamente si fece un gran terremoto, tanto che le fondamenta della prigione furono scosse. In quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene tutte si sciolsero. E magari noi nella nostra vita non saremo mai accatenati dentro un carcere, spero di no. Però c'è un principio molto importante in questi versetti, questi due versetti, dell'adorazione, del lodare il Signore. È facile adorare il Signore quando tutto va bene, tutto perfetto, no? Quando siamo in montagna, la giornata è bellissima, abbiamo una bella pasta davanti, siamo con i fratelli, è facilissimo lodare il Signore. Ma non è facile lodare il Signore quando la tua schiena è piena di dolore e di sangue. Quando magari la tua vita non va perfetta, non va come tu vorresti. È lì che veramente dimostri la tua fede e dire, Signore, anche se io non capisco quello che mi sta accadendo, anche se io non capisco perché ho fatto questo incidente con la macchina, forse deve evangelizzare quello che ha fatto l'incidente. Potrebbe essere. Io conosco un fratello a Bassano che lui si è convertito a un incidente stradale. Lui è andato addosso un pastore. E quando sono uscito dalle macchine, questo Emanuele, questo fratello siciliano, lui pensa, questo adesso mi tira bestemmie, mi grida. Invece questo pastore è uscito e ha detto, lei sta bene, tutto bene, non si è fatto male. E lui, scusa, e questo pastore veramente ha avuto una bellissima testimonianza, ha detto, ma non ti preoccupare, è importante che nessuno si è fatto male. E questo uomo è rimasto così colpito da questo fatto, che questo uomo non si era arrabbiato, che glorificavo Dio, ha detto gloria a Dio, nessuno si è fatto male, è solo la macchina che si è fatto male. E attraverso di questo, questo uomo si è convertito al Signore, attraverso un incidente. E anche in Ebrei, Paolo, io credo che Paolo ha scritto il libro di Ebrei, capitolo 13, andiamo là un secondo. Ebrei 13:15, io credo che l'Apostolo Paolo ha scritto Ebrei, alcuni no, ma comunque. E quindi io credo che in Atti lui praticava quello che lui predicava. sta parlando riguardo a Gesù. Per mezzo di Lui dunque offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il Suo nome. E quindi noi siamo raccomandati, comandati, di offrire del continuo a Dio la nostra lode. Anche quando le cose vanno male, quando le cose vanno bene, un sacrificio di lode. È facile a lodare il Signore quando tutto è bello, no? Ma fare quel sacrificio di lode, quando le cose vanno male, quando tutto è buio, quando magari ci troviamo malato o con qualche altro problema, è lì veramente che dimostriamo la fede. Signore, io non me lo sento. Tante volte noi siamo esseri molto guidati dalle nostre emozioni. Ah, non me lo sento. Oggi me lo sento, domani non me lo sento. Domenica mattina me lo sento. Ma qui è scritto offrire lo continuo, anche quando non te lo senti. Quando non te lo senti, è proprio lì che tu devi dire, Signore, io ti glorifico. Anche io sono malato, anche se ho perso il mio lavoro, anche se mia moglie mi ha lasciato, io voglio glorificarti perché tu sei mio Dio e tu sei sovrano nella mia vita. Tu hai controllo della mia vita. E qui vediamo veramente l'atto di fede, la vera adorazione. Non solo quando tutto va bene e ci sentiamo quell'emozione, le brividi, no? Quando ci sentiamo i brividi, gloria a te Signore, magari parliamo in lingue un po', no, anche quando non te lo senti. Anzi, quando non te lo senti è il tempo che deve lodarlo di più. E io credo che anche Paolo e Sila, questo atto di fede, tutto il paese, il carceriere, tutti i prigionieri, sicuramente sapevano la storia. Questi due uomini sono venuti, hanno predicato una nuova dottrina, sono stati buttati qui dentro, picchiati, frustrati. E non era l'usanza di un prigioniero normale di cantare lode a Dio, non penso. Tiravano bestemmie, tiravano parolacce, magari contro il giudice che li ha buttato dentro. E quindi loro hanno cantato le lodi di Dio, hanno fatto quel passo di fede, andando controcorrente, contro i loro sentimenti, hanno cominciato a lodare Dio. Signore, anche se siamo qui nel carcere, anche se siamo feriti, noi ti glorificheremo, perché tu sei degno. Lui è degno di lode anche al di fuori di quello che noi sentiamo o la nostra situazione. Siete d'accordo in questo? Lui è sempre degno. Che Lui è Dio, Lui ha dato la sua vita per noi. E io suppongo, ma io credo questo, voi sapete che Dio fa terremoti, quindi Dio ha portato questo terremoto. E io credo che Dio dal cielo ha visto Paolo e Sila, ha visto questo atto di fede. E io penso che il Signore guardava giù dal cielo e ha detto, guardi i miei ragazzi, sono stati picchiati, sono stati frustrati e mi stanno glorificando. Io scuoterò quel carcere e li farò liberare. E Lui l'ha fatto. È venuto questo improvvisamente, si fece un gran terremoto, versetto 26, tanto che le fondamenta della prigione furono scosse, in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene tutti si sciolsero. Questo è un strano terremoto, perché io non ho mai visto un terremoto che ha fatto le ceppe, perché sono attaccate le catene e quindi i muri si scuotono, la terra si scuota, il tetto si scuota, ma i ceppi sulle gambe non si scuotono. Però io penso che il Signore ha detto anche quelli, via. E quando io ero poco tempo convertito, ho letto un libro che mi sembra che c'è anche in italiano, da un fratello Merlin Carruthers, è scritto Dalla prigione alla lode, mi sembra il titolo in italiano. È molto bello, E non so se lui racconta questa storia qui, ma parla proprio come lui, mi sembra soffriva di depressione, volevo suicidarsi, eccetera. E lui, non mi ricordo bene perché sono stati tanti anni fa che ho letto il libro, ma lui per fede ha cominciato a glorificare Dio. Era un caso mentale. Lui ha cominciato a lodare Dio, ha detto: Signore, il Signore l'ha guarito. E poi lui è diventato un servo di Dio, molto usato da Dio, ha scritto questo libro. E lui parla proprio di come lui era in questa prigione anche mentale, diciamo, con le sue problemi mentali. E proprio quel fatto di lodare Dio per fede, un atto di fede, al di fuori dei suoi sentimenti, il Signore l'ha guarito. E io credo che ancora succedano queste cose. Magari tu sei malato, comincia a glorificare Dio. E io credo che noi come credenti possiamo anche confessare. Io non credo, come Yonggi Cho, che possiamo confessare una cosa, per esempio un Mercedes, o un edificio più grande, o non so che cosa, un albero, una baita in montagna. Non credo che possiamo usare formule, perché questo sarebbe stregoneria, non fede in Cristo. Però come credenti noi possiamo confessare la parola di Dio. Perché la parola di Dio è la volontà di Dio. E tanti vanno, ah no, quella è confessione positiva, non va bene, vanno all'altro estremo. Ma noi possiamo confessare la parola di Dio, i salmi. Tu hai mandato la tua parola e mi hai guarito. Per le tue levature io sono guarito. Io credo che possiamo confessare la parola di Dio. Per fede. E anche qui, magari tu ti trovi in un carcere, non so, mentale, fisico, una malattia. Comincia a lodare Dio. Comincia ad adorarlo, a dire: Signore, anche se sto male, anche io soffro di una cosa. Nella mia schiena che ho avuto un incidente tanti anni fa, e a volte mi porta dolore proprio atroce, che mi viene a svenire anche. E voglio credere che il Signore mi guarisce. Silvano mi dice: no, tu devi andare a operare, però forse non mi fido dei chirurghi italiani. Sto scherzando. Però sai, uno che si mette il coltello intorno alla colonna vertebrae, non lo so. Non lo so. Voglio credere che il Signore mi guarisce, no? Voglio sperare che prima il Signore mi toccherà, prima che il medico deve toccarmi. E noi vediamo anche questo stesso principio nel Vecchio Testamento. Vogliamo girare in Secondo Cronache 20. Secondo Cronache. Ci siamo? Allora, in questo tempo c'era il re Josafat. E c'erano gli Ammoniti che sono venuti contro, gli Ammoniti sono una figura di Satana, sono venuti contro il popolo di Israele. Cominciamo in versetto 1. Con l'inizio del nuovo anno, nel tempo in cui il re vanno a combattere, Joab condusse fuori... Ah, scusate, io sono nel libro sbagliato. Era in Primo Cronache, Secondo Cronache 20. Ecco, infatti mi sembrava strano che c'era Joab, lui era già morto da tanto tempo. Dopo queste cose avviene che i figli di Moab e i figli di Ammon e di altri coloro assieme agli Ammoniti vennero per combattere contro Josafat. Così giunsero alcuni a informare Josafat, dicendo: una grande moltitudine si è mossa contro di te da oltre il mare della Siria. Ecco, essi sono... in Halamaharama, okay, whatever, I don't know how to say that, Hatsatsan Tamar, che è in Engedi, okay, in Engedi, E quindi abbiamo queste minacce del nemico, erano molto più numerosi degli israeliti. Noi veniamo contro di voi, noi veniamo per uccidervi, per schiacciarvi. In versetto 3, allora Giosafat ebbe paura e si dispose a cercare l'Eterno, una buona cosa da fare, e proclamò un digiuno per tutto Giuda. Così quei di Giuda si radunarono per cercare l'aiuto dell'Eterno, e da tutte le città di Giuda venivano a cercare l'Eterno. Quindi Giosafat si levò in piedi in mezzo all'assemblea di Giuda e Gerusalemme nella casa dell'Eterno davanti al cortile nuovo e disse: O Eterno Dio dei nostri padri, non sei tu il Dio che è nel cielo? Sì, tu domini su tutti i regni della nazione. Nelle tue mani sono la forza, la potenza e non c'è nessuno che ti possa resistere. Non sei stato tu il nostro Dio che ha schiacciato gli abitanti di questo paese davanti al tuo popolo Israele e l'ha dato per sempre alla discendenza del tuo amico Abramo? Essi vi hanno dimorato e vi hanno costruito un santuario per il tuo nome, dicendo: Se dovesse venire su di noi una calamità, la spada, il giudizio, oppure la peste, la carestia, noi ci presenteremo davanti a questo Tempio e davanti a te, poiché il tuo nome è in questo Tempio. Noi grideremo a te dalle nostre avversità e tu ascolterai e ci verrai in aiuto. E quindi adesso saltiamo fino al versetto 14, che viene un profeta, Jahaziel, e lui dà una parola a Giosafat e tutto il popolo di Giuda dopo che hanno pregato, digiunato e cercato il Signore. Una levite dei figli di Asaf. E questi disse, non mi sembra corretto questo, non sarebbe questo? Ascoltate voi tutti di Giuda, voi abitanti di Gerusalemme, e tu, o re Giosafat, così vi dice l'Eterno, non temete, non sgomentatevi a motivo di questa grande moltitudine, perché la battaglia non è vostra, ma è di Dio. Domani scendete contro di loro, ecco, essi salirono per la salita di e voi li troverete all'estremità della valle di fronte al deserto di Geruel. Non sarete voi a combattere in questa battaglia. Prendete posizione, stati fermi e vedrete la liberazione dell'Eterno che è con voi, o Giuda o Gerusalemme. Non temete e non sgomentatevi. Domani uscite contro di loro perché l'Eterno è con voi. E poi, versetto 20, la mattina seguente si alzarono presto e partirono per il deserto di Tekoa. Mentre si mettevano in cammino, Giosafat, stando in piedi, disse: Ascoltami, o Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme, credete nell'Eterno il vostro Dio, e sarete salvi. Credete nei suoi profeti e prospererete. E quindi notate molto attentamente le parole di Giosafat prima di andare in battaglia. Credete nel vostro Dio. E anche questo concetto di Paolo e Sila, questo fatto di adorare il Signore anche nell'avversità, anche quando non lo sentiamo, è un fatto di credere in nostro Dio. Se noi crediamo che Lui è Dio onnipotente, sovrano sulla nostra vita, allora dovremmo lodarlo. Dovremmo lodarlo sapendo che come Giuda anche per noi è il Signore che combatte per noi. Noi non possiamo combattere contro Satana, i demoni sono esseri soprannaturali, io non posso combattere contro il diavolo. Infatti mi fa ridere questi come Benin, altri che dicono, io il diavolo sotto i miei piedi. Magari sotto i piedi di Gesù. E io sono in Gesù. No, no. Gesù è vero che ci ha dato autorità su tutte le potenze del nemico, su Satana e i demoni, ma è la sua potenza. E tante volte vedo questi personaggi, mi sembra che parlano in arroganza, con presunzione. Ma noi come Giuda dobbiamo ricordarci che è il Signore che ha combattuto già per noi. Gesù ha combattuto e ha già vinto, come ha detto Mark domenica. Lui è risorto dalla morte, lui ha vinto la morte, lui ha vinto tutto. Ogni nome, ogni creatura, ogni cosa in cielo e sulla terra e sotto le acque è sottoposto al nome di Gesù Cristo. Ogni cosa, Gesù ha detto, tutta l'autorità in cielo e terra è stata data a me. Andate dunque. E quindi anche noi non andiamo con la nostra forza, ma andiamo in fede che è il Signore che combatte per noi. E questo fatto di adorare il Signore è un fatto di credere nel Signore. E quando noi lo lodiamo, dimostriamo che noi crediamo in Lui, che noi crediamo che Lui prenderà cura di noi. È un passo di fede. E in Ebrei 11:6 è scritto, non dovete andare lì, che senza la fede nessuno può piacere a Dio, perché colui che viene a Dio deve credere che Lui è. Noi dobbiamo credere che Dio esiste, no? Perché tante volte noi viviamo come non lo crediamo. Magari ci accade molto meno di quello che ha detto Paolo e Sila, e invece di lodare Dio, noi siamo lì a brontolare, a lamentare, a guardare. Quando poi, in fine dei conti, nessuno di noi veramente ci troviamo in una circostanza gravissima. C'è qualcuno qui presente che sta morendo di cancro? Qualcuno? O no? Io mi ricordo una volta, io parlavo con un fratello e lui aveva fatto un incidente con la macchina. Quindi ha distrutto la sua macchina, lui, come faccio? Mio padre qui e lì, lui era proprio fuori di testa, era proprio depresso. Ma io ho detto, guarda, è solo una macchina. Io ho detto, guarda che c'è gente che stanno morendo adesso. C'è gente in Africa che non ha da mangiare e tu piangi per una macchina. E dopo un po' che io l'ho fatto un po' considerare questo, alla fine lui ha detto, sai, tu hai ragione. Tu hai ragione. E il suo atteggiamento era cambiato completamente. La sua situazione non era cambiata per niente, la macchina era sempre distrutta. Ma il suo modo di vedere la situazione era cambiato. Lui ha messo nel giusto prospettiva. Lui ha messo nella prospettiva eterno. In eternità questa macchina non ha nessuna importanza. Non ha nessuna importanza che Schumacher ha vinto la gara domenica. Non ha nessuna importanza chi vincerà la Coppa del Mondo. Per Dio non si interessa completamente chi vince, secondo me. Secondo me. Può darsi che poi arriverò in cielo e il Signore ti fa, non so per chi, per Israele, che non vanno mai nella Coppa del Mondo. Comunque, e quindi torniamo a Secondo Cronache, sto partendo dal messaggio qui. E vediamo il piano di battaglia che Joseph e gli altri avevano. Cominciamo di nuovo nell'ultima parte del versetto 20. Ascoltami, o Giuda e voi abitanti di Gerusalemme, credete nell'Eterno, il vostro Dio, e sarete saldi. Credete nei suoi profeti e prospererete. Quindi solo se noi crediamo in Dio vedremo la gloria, vedremo la vittoria. Quindi dopo essersi consigliato con il popolo, stabilì quelli che dovevano cantare all'Eterno e dovevano lodarlo per lo splendore della sua santità. E mentre camminavano davanti all'esercito e dicevano, celebrate l'Eterno, perché la sua benignità dura in eterno. Immaginate questo. Che piano di battaglia pazzo! Immaginate gli americani vanno in Afghanistan per prendere Bin Laden e Bush dice, ma lasciamo stare i Stinger, lasciamo stare i M16, lasciamo stare i F16. No, M16 anche la mitragliatrice, giusto? Lasciamo stare tutte le armi. Chiamiamo tutti i fratelli che cantano e suonano delle chiese, che vanno in Afghanistan cantando celebrate l'Eterno perché la sua benignità dura in eterno. Che cosa farebbero gli americani con George Bush? È matto da legare! Cosa? Andiamo in Afghanistan con le chitarre, con le trombe. Andiamo in Afghanistan a cantare. Andiamo contro Saddam Hussein con la Bibbia in mano. No, con le bombe. Ma era un piano pazzesco, follia. Eppure, cioè, i soldati erano indietro, quelli che cantavano il Signore. E anche in questo la lode procede la vittoria, perché quell'atto di fede, che fede che avevano, affrontando un esercito, e posso assicurarvi che gli ammoniti non avevano chitarre, no, erano pronti per ammazzare gli israeliti, non avevano trombe, non stavano lì a cantare, erano pronti lì a uccidere, ma gli israeliti per fede. Il Signore ci ha promesso che Lui vincerà la battaglia. E anche per noi credenti nel Nuovo Testamento, il Signore ci ha promesso tante cose, fratelli. E tante volte noi viviamo nella miseria. Non entriamo nella vittoria, non entriamo nelle sue promesse. Perché manchiamo nel camminare per fede e riconoscere che Lui è l'Eterno. Lui, come ha detto Joseph, tu hai creato ogni cosa. Tu sei il Dio dell'universo e niente è impossibile per te. E quindi in versetto 22, quando essi cominciarono a cantare e lodare, l'Eterno tese un'imboscata contro i figli di Ammon e di Moab e quelli del Mont Seir che erano venuti contro Giuda e rimasero sconfitti. I figli di Ammon e di Moab insorsero contro gli abitanti del Monte Seir per voltarli allo sterminio e distruggerli. Quando ebbero annientati gli abitanti di Seir, si aiutarono a distruggersi a vicenda. Quindi il Signore ha messo la pazzia su questi nemici del popolo di Dio, che hanno cominciato a ammazzarsi a vicenda. E anche vogliamo vedere due versetti nei Salmi, che sono bellissimi. Salmo 22. Quanti di voi avete letto Salmo 22 dopo domenica? Nessuno? Mark vi ha detto di leggerlo. Solo due versetti leggeremo. Salmo 22, versetto 3. Eppure tu sei il santo che dimora nelle lode di Israele. Quindi Dio dimora nella lode del suo popolo. E noi sappiamo questo. Quanti di voi, quante volte entrate in comunità, sai giù, mamma mia, quello lavoro mi ha fatto la testa così. Non è così. Tu entri qui, cominci a lodare il Signore, la sua presenza scende nella tua vita, e tu quello lavoro non lo ricordi più, non è così. Che tu entri nella presenza di Dio, la presenza di Dio viene in mezzo alle tue lode, perché è un atto di fede che tu fai. Signore, anche se la mia giornata è veramente stata terribile, ma io ti loderò, io ti glorificherò, perché al di fuori di come è andata la mia giornata, tu sei degno di lode. E poi un altro versetto, un po' indietro, Salmo 9. Quindi abbiamo stabilito già che Dio dimora nella lode del suo popolo. E quindi la presenza di Dio, quando noi lo lodiamo, c'è la presenza di Dio. E in Salmo 9, versetto 1 fino a 3, io ti celebrerò, Eterno, con tutto il mio cuore. Narrerò tutte le tue meraviglie. gioirò e mi rallegrerò in te, canterò le lodi al tuo nome, o Altissimo, poiché i miei nemici volteranno le spalle, cadono e periscono davanti a te. Nell'inglese è più bello perché dice che cadono, periscono nella tua presenza, quindi davanti a te, nella tua presenza. Dio dimora, la presenza di Dio dimora la lode del suo popolo, e i nostri nemici cadono e periscono nella presenza di Dio. E voi sapete che un giorno, già adesso, Satana e tutti i demoni sono sottoposti all'onnipotenza di Dio. Ma un giorno anche Satana e i demoni si inchineranno e dichiareranno: Gesù Cristo è il Signore. E quindi anche per te, magari la tua situazione, magari adesso stai bene, ma un giorno affronterai la situazione, perché ognuno di noi nella vita affrontiamo delle situazioni difficili. Gesù ha detto che la pioggia cade sul giusto e ingiusto. E anche su cristiani cadono delle gravi malattie, cadono delle disgrazie, cadono delle cose. La differenza fra noi e i non credenti è che noi abbiamo il Signore per attraversare quelle circostanze. Noi abbiamo il Signore che combatte per noi. Invece quelli che non conoscono il Signore sono persi. Io mi ricordo Giovanni Graziano. Diversi anni fa sua mamma era in ospedale perché aveva problemi nel fegato, era tutto gonfia e stava per morire. E sua mamma e gli altri parenti lì non erano convertiti. E mi ricordo, siamo andati lì in ospedale per trovarla, ma erano disperati, perché non hanno speranza. Non hanno speranza nella morte. Hanno terrore di morire. Ma noi no. A meno non dovremo, se noi crediamo al nostro Dio e alle sue promesse. E quindi un principio importantissimo che anche io dobbiamo non solo ascoltare, dobbiamo mettere in pratica. Anche io tante volte non mi sento, magari mi alzo, non mi sento di cantare, di lodare, ma io lo faccio per fede. E poi vedo che la mia situazione cambia, il mio modo di ragionare. Come hai detto, tante volte veniamo alla chiesa, stiamo ragionando in un certo modo, stiamo vedendo le cose con un certo occhio, cominciamo ad adorare il Signore e tutto cambia, perché vediamo nella luce dell'eternità le cose. Ma veramente questa cosa non è così importante. Veramente questa cosa passerà, è una cosa passeggera. Io c'ho il Signore, io sono un figlio di Dio, c'ho la vita eterna, gloria a Dio. Amen. Amen. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per questo esempio di Paolo e Sila, questo esempio di fede. E vogliamo chiederti, Signore, questa sera che ci aiuti di metterla in pratica, Signore. Di non vivere, di non essere delle persone guidate a destra e a sinistra della nostra emozione, Padre. Quando ci sentiamo bene vogliamo lodarti, quando ci sentiamo male, Signore, non alziamo mani santi a te, ma vogliamo essere un popolo guidato dalla tua parola, Signore. Come ha scritto Davide qui, vogliamo lodarti con tutto il nostro cuore anche quando non lo sentiamo, e ti chiediamo di aiutarci, Signore, di mettere in pratica questo, Padre, che come Paolo e Sila, altri prigionieri, Signore, in questo mondo, perché quelli non convertiti sono prigionieri ancora di Satana, altri prigionieri possono sentire le nostre lode e possono convertirsi a te. E ti ringraziamo, Signore, per tutto quello che tu fai per noi, per le tue grandi promesse, Signore. Aiutaci di appropriarle per la nostra vita. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. 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 God bless you all.